Un cordiale saluto da Giovanni Conti e bentrovati a Querisma, l'appuntamento che settimanalmente Rete 2 dedica ai suoni e alla cultura del Medioevo e del Rinascimento. Domenica scorsa abbiamo iniziato il nostro percorso attraverso l'opera, la personalità anche, di colui che fu definito principe della musica, ovvero Giovanni Pierluigi da Palestrina. E proprio il direttore della nostra compagine vocale ascolteremo oggi in uno stralcio delle prove per la registrazione delle opere palestriniane alla luce della nuova edizione critica sostenuta in Italia dal Ministero dei Beni Culturali. Di questa operazione però parleremo nella prossima puntata, l'ultima di questo ciclo dedicato a Palestrina. Domenica scorsa ci eravamo lasciati con il grande quesito che incrocia verità e leggenda, e cioè se e in che modo Palestrina abbia salvato la musica polifonica dalle intenzioni della gerarchia ecclesiastica di ritornare ad un esclusivo utilizzo delle melodie gregoriane. La domanda è stata girata al professor Francesco Luisi, direttore della nuova edizione critica, ospite in questa puntata insieme allo storico Massimo Bisson e allo storico dell'arte Leutpold Frommel. Francesco Luisi.
La verità storica è che subito dopo la morte di Palestrina qualcuno disse: Palestrina è il salvatore della musica sacra, e ha salvato questa musica sacra con la missa Pape Marcelli. Questo è accaduto, pensa, in un trattatello sul basso continuo, che non c'entra nulla naturalmente né con il contrappunto né con l'arte di Palestrina. L'autore era Agostino Agazzari. Ad un certo momento non si sa bene per quale ragione, ma trova il modo per poter dire che Palestrina ha salvato la musica sacra con la missa Pape Marcello, e lo scrive in carattere cubitali all'interno del testo. Palestrina è rimasto sempre, diciamo, nella leggenda come il salvatore della musica sacra, con questa messa che, se uno poi va ad esaminare, si accorge che tutto è una messa a sei voci, poi tra l'altro, tranne che effettivamente questa semplificazione, tra virgolette, diciamo, del contrappunto che si vorrebbe cercare e trovare. È una messa scritta nello stile palestriniano più alto e con una scrittura, devo dire, molto sapiente, molto intellettualistica. Allora, in che cosa consiste il contributo dato da Palestrina a questa idea controriformistica di semplificazione del contrappunto? Consiste nell'averlo sistematizzato, reso perfettamente equilibrato. Questo è la grandezza di Palestrina, ed in questo ci può essere sicuramente il senso della controriforma, il senso, diciamo così, di una musica ugualmente grandiosa, di un'arte superiore grande, ma contenuta in spazi e in una visione assolutamente controllata e classica del contrappunto, con uno spazio giusto al contrappunto e un altro spazio altrettanto giusto alla espressività. Palestrina è un interprete della controriforma solo perché usa del contrappunto in termini moderni, modernissimi, in termini, diciamo così, lirici. Questo sembra un assurdo, ma non lo è. Il contrappunto di Palestrina osserva tutte le regole tradizionali del contrappunto, ma unisce a queste regole un senso grandioso della capacità lirica che è tipica dell'espressione musicale, come dire, italiana rispetto a quella tradizionale fiamminga, e in questo naturalmente si ha un prodotto assolutamente nuovo, assolutamente rinnovato del contrappunto, ultra quem non, cioè non c'è più niente da fare dopo questo.
Ooh. La figura di Giovanni Pierluigi da Palestrina è storicamente associata alla musica sacra e alle varie istituzioni musicali del papato. Meno nota è la sua pur intensa attività al di fuori di esse, quasi trascurata la sua personalità mondana. Eppure Palestrina compose centinaia di opere profane o comunque non legate alla liturgia e fu al servizio delle potenti famiglie che gravitavano attorno all'urbe, come i Colonna o gli Este.
Molti hanno detto che Palestrina faceva tutto questo perché era avido di denaro, perché voleva guadagnare, perché anche se fosse stato solo per questa ragione, devo dire che ne aveva ben d'onde, perché Palestrina doveva pubblicare la sua musica e non c'era nessuno che gliela pubblicasse. Ma forse le ragioni non sono queste. Le ragioni dell'attività come musicista d'ambiente, chiamiamolo così, più che profano, cioè in realtà deriva da un'altra esigenza che forse non è stata mai messa diciamo in evidenza. Il fatto che Palestrina aderisca ad un movimento che nasce a Roma intorno agli anni 60, di costituzione di una compagnia di musici con destinazione di tutela professionale e quindi per lottare in un certo senso contro lo strapotere dei cantori pontifici che imponevano, diciamo, nella città tutta una serie di normative sulla musica, privilegi dovuti a loro. Quindi questa era una situazione, diciamo, molto importante nella città, di risveglio di una coscienza professionale. Ce n'erano tanti musicisti che operavano presso questi cardinali o questi principi e che avevano l'esigenza di difendere la loro posizione personale. Palestrina è stato tra i fondatori di tutto questo. Quindi la sua presenza presso queste famiglie è una presenza giustificatissima per il ruolo che lui oltretutto assume da un punto di vista sociale, di musicista nella società. Da questa associazione di musici di Roma nasce la congregazione dei musici sotto l'invocazione di Santa Cecilia e Palestrina sarà il primo presidente, il primo principe di questa accademia, che poi sarà l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia.
Il repertorio profano di Palestrina sembra non aver retto il confronto con quello di altri compositori suoi contemporanei, seppure un poco più giovani come Marenzio, Luzzaschi o Gesualdo, giunti sino a noi con la fama di sommi specialisti del madrigale, ovvero della poesia messa in musica. Eppure nel Cinquecento il suo nome era ben noto in tutta Europa anche in quest'ambito.
Nella musica profana Palestrina è l'autore più rappresentato nelle antologie, diciamo, internazionali. Questo è un dato di fatto assoluto. Non è un musicista, come dire, né manierista del madrigale né manierista del mottetto. Anche nel madrigale, nel mottetto, Palestrina è un sistematore. È un autore che porta queste forme al classicismo, quindi ad una definizione assoluta di rapporto tra contrappunto e scrittura e tra scrittura e testo. Ma proprio perché è un classico è così amato, è proprio così ben rappresentato a livello internazionale. Agli altri la palma talvolta anche, come dire, dell'essere in trincea e dell'essere d'avanguardia, ma questo a Palestrina non interessa. Palestrina è uno dei grandi anche della espressione musicale profana e purtroppo è un vizio storico averlo inquadrato principalmente come compositore di musica sacra.
Sì, sì. Non c'è male, non c'è male. Facciamo, sì, facciamo un'ultima volta da capo.
La grandezza assoluta di Palestrina sta nel mezzo, forse, in quella produzione che non è né sacra e né profana, ma è la sua produzione spirituale. È una produzione che raggiunge vertici altissimi dal punto di vista dell'espressione e dal punto di vista della distribuzione della scrittura a livello proprio di scrittura contrappuntistica ariosa, proprio perché lui non è legato né da presupposti, diciamo, di concetto della musica sacra né da presupposti di concetto della musica profana, ma è la musica spirituale.
Grazie per... oggi. Magari prendiamo un po' più di tempo, superno, anche se dura un po' di più la nera, la teniamo un po' di più, in maniera che godiamo appieno dell'accordo maggiore, facciamo un crescendo esagerato dove il testo è Dio superno. Quindi abbiamo un piano all'inizio, poi una mezzo forte più terrestre e poi una specie di esplosione verso l'altezza. Un brano impegnativo quanto entusiasmante.
Concezione altissima della musica spirituale, è una musica spirituale concepita per la corte, per l'ambiente alto, per la corte celeste, oserei dire, qualche cosa che va al di là veramente della condizione, della ricezione umana, dell'ascolto dell'uomo comune, è qualche cosa che veramente si libra al di sopra di tutto e non conosciamo questa musica.
L'ultimo papa a segnare profondamente la struttura e la cultura della Roma di Palestrina fu Sisto V, che ebbe come architetto personale Domenico Fontana.
Sisto V è grande organizzatore in senso economico, in senso politico, in senso religioso. L'espressione di questo suo talento organizzativo sono le strade che lui mette ovunque, questo sistema di piazze stellari con l'obelisco in centro, cioè la cristianizzazione degli obelischi antichi, con le strade che collegano una chiesa con l'altra per i pellegrini. E poi finisce, quasi come simbolo della sua capacità, riesce a finire la cupola di San Pietro, 85-92. Ma quello che volevo dire è che non c'è il senso di qualità, non ci sono architetture veramente belle. Se si guarda il Palazzo del Vaticano e il Palazzo di San Giovanni in Laterano, sono architetture non paragonabili né con le cose di Michelangelo, di Bramante, di Raffaello, né poi con quelle del Seicento, di Bernini, Borromini, Cortona.
Scomparso Michelangelo nel 1564, il Rinascimento mostra ormai segni di una parabola discendente, mentre una nuova era, quella del Barocco, si sta affacciando sulla spinta della Controriforma. Un punto chiave della cultura rinascimentale fu lo spostamento del centro dell'interesse dal divino all'umano, da una rappresentazione astratta e simbolica del sacro a quella di persone in carne ed ossa, con gioie e dolori, serenità e tormento. Questa preminenza dell'uomo ebbe nell'edilizia un risvolto singolare, l'ostentazione della figura e del potere del committente. Un esempio perfetto di questo atteggiamento è lo straordinario Palazzo della Cancelleria, un emblema di razionalità e di purezza stilistica del tardo Quattrocento. Ebbene, questo palazzo nascose completamente una delle più antiche chiese paleocristiane di Roma, la cui presenza è da allora intuibile unicamente dall'iscrizione posta sopra il suo portale.
Io direi che c'è una crescita, un aumento continuo dal 400 fino al 600, senza interruzione, e non si può dire sicuramente che la Controriforma nell'edilizia significa una diminuzione di questo fattore egocentrista. Il migliore esempio, secondo me, è forse Gesù. Vengono i gesuiti, hanno bisogno di una chiesa, ma non hanno i soldi. Poi alla fine si rivolgono al cardinale Alessandro Farnese, nipote di Paolo III, e lui alla fine decide: io voglio farne la mia chiesa funeraria. Fa la sua tomba davanti all'altare maggiore e fa una facciata da Giacomo della Porta dove nel centro non sta Ignazio o Gesù, ma Alessandro Farnese con lo stemma suo. E questa è naturalmente la vittoria assoluta dell'egocentrismo del committente sulla religiosità tradizionale.
In questo contesto culturale fatto di sfarzo, magniloquenza ed egocentrismo, conviventi con umanesimo e razionalità di forme, dove situare la personalità e l'arte di Giovanni Pierluigi da Palestrina. Forse accanto alla sobrietà e al rigore delle opere di un Leon Battista Alberti? O forse accanto alla purezza discreta ed aerea del Bramante? Oppure ancora nella potenza dirompente dell'individualismo michelangiolesco? E in un caso o nell'altro, di fronte a tanta grandiosità e al velo che sta scendendo sulla libertà di pensiero e di azione ad opera della Controriforma, che ci fa la musica riservata, intellettuale, intimistica di Palestrina? I pareri possono essere discordanti.
Molti vedono nella musica di Palestrina una forma di contrasto con questo trionfalismo, con questa innovazione spettacolare dei monumenti della città. In realtà la musica di Palestrina, la polifonia di Palestrina, è una polifonia perfetta che ormai ha raggiunto l'apice della sua evoluzione. E quindi in un certo senso può essere considerata l'evoluzione naturale di un pensiero che vuole portare razionalità, ordine anche all'interno della composizione sacra. Io credo che Palestrina sia una evoluzione di quanto la polifonia già offriva nei decenni precedenti, ma anche già dal 400. Certamente si tratta di un'evoluzione che sperimentò e che portò a perfezione moltissimi caratteri che invece erano soltanto insieme nella polifonia precedente.
Io ci penso sempre, non solo per Palestrina, ma anche per Monteverdi o per i musicisti dell'Ottocento, i grandi, no? Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi, fino a Puccini, dove non c'è parallela nell'architettura o nella pittura italiana. Loro sono i grandi, mentre più grandi dell'Europa, forse accanto nella lirica, ma non c'è niente di paragonabile nell'architettura. E viceversa, nel Rinascimento, le arti visive dominano in una maniera che né la musica né la poesia può rivaleggiare, secondo me. Per quanto apprezziamo Ariosto o Poliziano o Tasso, ma nessuno già per noi dice tanto come lo fanno Raffaello, Michelangelo, Leonardo e tutti gli altri. E neanche Palestrina, secondo me. Palestrina, grandissimo come è, ma non è Mozart, non è Beethoven, non è per noi un bene che godiamo ogni giorno, è una stella particolare, apprezzabile, ma non sta nel centro del nostro pensiero.
Purtroppo noi abbiamo un giudizio, odiamo molto spesso un giudizio su di lui sulla base di una conoscenza che è estremamente limitata della sua opera. Basta guardare i repertori correnti della musica di Palestrina. Se tu vai a cercare, diciamo, un po' di discografia, trovi sempre gli stessi brani, sono pochi mottetti, pochissime messe. A fronte di oltre 100 messe, a fronte di centinaia di mottetti, a fronte di una produzione di madrigali spirituali. Non è così però, non è assolutamente così, perché se così fosse andrebbe benissimo l'idea di rapportare Palestrina a Bramante. Quindi rapportarlo, diciamo così, ad una idea di un'architettura sistematica, sistematizzata, perfettamente in linea con la distribuzione dei volumi, degli spazi e delle linee, e quindi diciamo alla ricerca di un perfezionamento dello stile. In questo caso sarebbe una chiusura, un punto di arrivo, una definizione ultima dell'esperienza musicale dell'arte contrappuntistica, ma non è così Palestrina. Palestrina va visitato all'interno di una produzione multiforme che presenta la capacità dell'uomo di umanizzare il contrappunto. E in questo c'è una spinta michelangiolesca fortissima. Nella musica spirituale noi abbiamo un musicista che piange davanti ad un testo, davanti alla sofferenza della Madonna, come mai veramente si era verificato fino a quel momento. E che cos'è questo se non è drammaturgia? Quindi questa è una spinta, è un'apertura verso quello che sarà poi la musica spirituale, nella drammaturgia, ma lui lo sente all'interno del contrappunto, cioè queste linee che lui concepisce, diciamo, come base di un'elaborazione anche tematica in senso contrappuntistica, in realtà superano se stesso, superano la tecnica di composizione, si aprono ad una capacità lirica quasi incredibile.
potremmo prendere un tema, astrarlo dal suo contesto polifonico e accompagnarlo. Questo non si può fare per nessun musicista del contrappunto del Cinquecento, perché non c'è una ariosità. Per Palestrina è possibile, ma allora questo che cos'è? Se non è una apertura michelangiolesca, cioè non è più una struttura contrappuntistica come era al tempo, non so, di Ockeghem, per dire, o di Dufay o di altri compositori dell'epoca fiamminga, da cui lui riceve una grande lezione, naturalmente, la tecnica compositiva, che, a cui rimane fedele, ma che piega, continuamente piega l'esigenza espressiva di un musicista che è fortemente romano, è fortemente italiano, è fortemente il musicista dell'avvenire.
Giovanni Pierluigi da Palestrina morì il 2 febbraio 1594, poco meno che settantenne. Il giorno seguente, la sua salma fu portata in San Pietro, accompagnata dalle voci dei cantori sistini. Le cronache del tempo indicano tuttavia la presenza non solo di tutti i musici de Roma, bensì anche di una moltitudine de popolo.
Grande musica, grande personalità, grandi esequie quelle di Giovanni Pierluigi da Palestrina, uno dei veri personaggi non solo della storia della musica ma della cultura occidentale nel senso più ampio del termine. Ci ha aiutato in questo percorso la voce dello storico dell'arte Liutpold Frommel, quella dello storico Marco Bisson e quella del musicologo Francesco Luisi, che ritroveremo nella prossima puntata quando parleremo della monumentale impresa editoriale della pubblicazione, insomma, di una nuova edizione critica delle opere di Palestrina. E prima di salutarvi desidero ringraziare i signori Matteo da Bellinzona, Luca da Biasca, Luigi da Chiasso, Evelyn da Bologna, Alberto da Barcellona, Louis da Besançon, Antoinette da Morbio Inferiore, Gianna da Cernobbio, che ci ascoltano o via etere o via internet, e naturalmente li ringrazio per gli email a sostegno e apprezzamento della nostra trasmissione. A tutti grazie dell'attenzione e un arrivederci alla prossima settimana da Giovanni Conti.